Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Che bellissimo tango per aprire questo nuovo programma che si chiama Incontri d'autore, come ha appena recitato la squillante voce di Federica Marri, che saluto. Ciao Fede.
Ciao e bentrovati a tutti gli ascoltatori. È un gran piacere essere a Radio Incontri per parlare di libri, divertendoci con i libri, perché la lettura è vero che ci fa crescere, è bellissima, ma ci deve anche far divertire, e il modo c'è.
Il modo c'è e lo scopriremo insieme nel corso di queste puntate. Incontri d'autore con Federica Marri e Patrizia Giommenti, perlomeno in queste prime puntate, poi vedremo strada facendo. Vi ricordo che lo potete ascoltare su Radio Incontri nell'88.4 e 92.8 della modulazione di frequenza, il lunedì alle 11 e il venerdì alle 17. Quindi parliamo di libri. Per ogni appuntamento prendiamo in considerazione quattro tipologie di libri. Federica è l'esperta del settore, dal momento che di questo si occupa con il suo negozio Le Storie a Camucia, e il primo libro che ci ha preparato è un romanzo.
Un romanzo bellissimo, L'uomo che inseguiva i desideri, di Fedra Patrick. Questo romanzo è un viaggio alla ricerca della felicità che viene un po' dalle piccole cose. Diciamo che è una favola piena di magia sulla gioia di sorprendersi ogni giorno, sì. È un libro stravenduto in 20 paesi e ormai è un bestseller. Partiamo dal nostro protagonista, raccontiamo un po' della vita di Arthur. Arthur Pepper è il protagonista di questo libro e ogni mattina da un anno Arthur si sveglia alla stessa ora e fa esattamente le stesse cose ogni giorno. Questo perché lui ha perso la moglie e è diventato un uomo triste, un uomo spento. E è l'unico modo per superare un po' il dolore della perdita di Miriam, questo atteggiamento di vita, soprattutto andare in giardino, rifare le stesse cose che lui faceva sempre insieme a lei. Però cosa succede? Una mattina Arthur prende un po' il coraggio a quattro mani e si mette a frugare nelle cose di Miriam per riordinare un po' gli armadi. Nascosta tra gli stivali, improvvisamente appare una scatolina. In questa scatolina Arthur trova un braccialetto con dei ciondoli. Ci sono tanti ciondoli attaccati a questo braccialetto, sono a forma di tigre, di fiore, elefante, libro, eccetera, altri piccoli oggetti. Ma rimane sorpreso Arthur, perché in realtà Miriam non indossava mai gioielli. E che cosa vorrà dire questo braccialetto? Quanto sarà importante nella vita di Arthur? Beh, tanto. Dietro ogni piccolo ciondolo c'è un numero di telefono e Arthur non può fare a meno di chiamarli immediatamente. Ecco, è l'inizio della ricerca delle sorprese. Seguendo i ciondoli, Arthur compie un viaggio che lo porta in giro per il mondo in posti sconosciuti. Lui non immaginava neanche che Miriam fosse stata in questi posti. Ad esempio una spiaggia di Goa che ha visto la donna giocare con un bambino indiano, e a Londra successivamente da un famoso scrittore. Subito dopo in una bellissima boutique raffinata di Parigi, per finire in un castello della campagna inglese dove addirittura avrà un incontro con una tigre. Beh, ecco, attraverso questo bellissimo viaggio e sconosciuto viaggio, il nostro Arthur riscopre una Miriam diversa, è come rivivere una seconda vita insieme a lei, ed ecco che inizia il suo viaggio alla scoperta della felicità. Beh, non vi racconto altro.
Direi
perché...
di no, Federica, anche se ti dico che la voglia di sapere qualcosa di più effettivamente sei riuscita a crearcela. Molto brava, complimenti. Il libro indubbiamente deve essere molto interessante, quindi insomma alla scoperta di una nuova Miriam, se non sbaglio.
Di una nuova Miriam e anche di un nuovo Arthur che gira il mondo.
Di conseguenza, bellissimo.
Certo, un nuovo Arthur che scopre tante piccole cose che gli daranno la felicità. felicità. Forse, non lo so, leggete il libro.
Eh sì, va letto assolutamente. Ripeti il titolo, Federica.
Sì, L'uomo che inseguiva i desideri, di Fedra Patrick, edito da Garzanti.
E questo è il primo libro che vi dovete annotare, assolutamente una lettura sicuramente molto interessante. Una pausa musicale e torneremo insieme a Federica Marri con i consigli per un altro tipo di lettura.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Abbiamo parlato nel corso di questa canzone, Federica, dell'importanza della copertina di questo libro.
Ah sì, fantastico. A volte quando siamo in libreria e giriamo un po' vagando tra i tavoli con tantissimi libri, noi non abbiamo una grande idea di che cosa comprare, siamo colpiti dalle copertine, ci attraggono e da lì andiamo verso il nostro libro e con cui usciremo dalla libreria probabilmente. Beh, L'uomo che inseguiva i desideri ha una copertina bellissima, accattivante, di cui i lettori stessi hanno confessato di essere stati attratti. Sono entrati in libreria, hanno visto questo bellissimo cuore, io non vi dico tutto che cosa c'è in copertina, ma è una bellissima immagine che attrae subito. Per cui ecco l'importanza anche delle copertine.
È vero. Non sottovalutare forse la prima pubblicità del libro.
Certo.
Il libro del quale ci parli adesso invece è un thriller ed ha una copertina molto più basica, come possiamo definirla? Minimalista?
È una copertina minimalista, però anche questa ha la sua grande importanza, perché questo disegno nero È come l'inizio del thriller.
È una silhouette nera, si intravede.
E infatti la protagonista è una bellissima donna che sconvolge subito il suo fidanzato.
Allora, intanto Federica, dici il titolo.
Allora, La ragazza di Brooklyn di Guillaume Musso. Guillaume Musso è un romanziere francese molto noto in Francia. Il suo maggior successo è L'uomo che credeva di non avere più tempo, uno dei primi libri. Poi ne ha scritti tantissimi e a me piace moltissimo questo romanziere. Scrive sia romanzi che thriller. Beh, ecco, questo è un thriller. La ragazza di Brooklyn, edito da La Nave di Teseo, è un thriller. Vogliamo incontrare i nostri protagonisti? Vogliamo parlarne?
Sì,
Allora, Raphael è uno scrittore di grande successo, ma che sta affrontando una grandissima crisi creativa, per cui non riesce più a scrivere. Ma ha un incontro fortunato andando in ospedale. Incontra Anna, che è una dottoressa bellissima, dolce, intelligente, con cui inizia una relazione. Però Anna sicuramente nasconde qualcosa. E Raphael, diciamo che ogni giorno sente crescere dentro di sé questa insicurezza, questa quasi certezza che Anna nasconda un segreto importante. Beh, durante un weekend d'amore in Costa Azzurra lui non resiste e tormenta Anna affinché lei confessi quello che lui sospetta. Anna, esasperata, non ne può più di dirgli: ma cosa cambierebbe? Cosa ti cambia? Perché tu non mi ami così come sono? Cosa ti cambia sapere la verità su di me, se ce ne fosse una? Beh, insomma, esasperata, alla fine Anna fa una cosa che sconvolge terribilmente Raphael. Prende il suo tablet, scorre alcune immagini, si ferma su un'immagine, gira il tablet, glielo mostra e freddissima gli dice in faccia: eccolo, questo l'ho fatto io. Raphael, atterrito, spaventato, scappa via di casa addirittura. Che cosa può mai aver visto dentro quel tablet? Beh, lui fugge in macchina, velocissimo, sconvolto. A metà viaggio però ci ripensa, essendo molto innamorato di Anna, e torna indietro perché si è pentito amaramente di quello che ha fatto. Effettivamente è quello di cui Anna aveva paura, ma non se lo meritava. Beh, insomma, torna indietro, ma Anna non c'è più. E allora Raphael torna a Parigi, da dove erano partiti, nella speranza di ritrovare Anna all'interno del suo appartamento, in giro per la città, dentro qualche locale. Beh, non c'è. Anna è sparita. Raphael è sconvolto, non può accettare questo suo comportamento e comincia a cercarla in tutti i modi, in tutti i posti. Si fa aiutare a un certo punto dall'amico ispettore, e con il quale poi va dentro l'appartamento di Anna e anche lì comincia a frugare tra le sue cose, ma trovano tanti indizi che aumentano il buio.
Federica, come si fa adesso stasera a dormire senza sapere cosa succede adesso?
Non si può
che
fare.
Che fine avrà fatto Anna?
Dobbiamo correre in libreria.
Io non ce la farò, assolutamente. Dobbiamo andare a comprare La ragazza di Brooklyn.
E soprattutto, chi è Anna?
Che chi cosa ha visto Anna? Raphael, e che cosa c'era in quell'immagine sul tablet? Mi sono venute mille supposizioni, come sicuramente ai nostri ascoltatori, così come a te, Federica.
Beh, vi dico soltanto che Anna ha un mostruoso segreto.
È un mostruoso, un po' sì, effettivamente, ma quanto mostruoso e di che tipo mostruoso? Siamo curiosissimi. Questo è il secondo libro che ci ha presentato oggi Federica. Ripetiamo il titolo e l'autore:
La ragazza di Brooklyn, Guillaume Musso.
Pausa musicale, torniamo subito con voi su Radio Incontri. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back, a brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there.
springs I tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Federica, ci hai presentato due grandi autori, comunque autori di fama mondiale e anche internazionale per quello che riguarda il secondo autore. Andiamo adesso a scoprire uno dei nostri autori locali. Lo facciamo tra l'altro facendo pochissimi chilometri, ci spostiamo in Umbria al Lago Trasimeno e andiamo all'Isola Maggiore che tu personalmente conosci benissimo. Perché? Cosa succede all'Isola Maggiore?
Ah sì, è certo. Infatti io ho conosciuto questo personaggio grazie a quello che facciamo a Isola Maggiore. Beh, il Festival del Libro, un festival del libro molto importante che dura tutta l'estate e si chiama Isola del Libro Trasimeno, si svolge in particolar modo a Isola Maggiore e anche a Passignano, in altri comuni del Trasimeno, però ecco l'isola, il nostro giardino dell'isola è quello che ci accoglie sempre, che accoglie gli scrittori e le nostre chiacchierate sui libri. Beh, passiamo a Sauro Scarpocchi, che è proprio un collaboratore di Isola del Libro Trasimeno. Ma veniamo ai suoi libri, perché Sauro, che molti abitanti conoscono, Lago Trasimeno un po' è famosissimo, è il proprietario dell'albergo da Sauro e il ristorante da Sauro, proprio su Isola Maggiore, e quindi ospita spesso i nostri ospiti a sua volta. Beh, parliamo di Vento di Scirocco, il suo terzo libro, che racconta un po' la storia locale. Sono racconti di protagonisti, vicende del passato che riguardano Isola Maggiore sul Trasimeno. Beh, l'autore con questo terzo libro, Vento di Scirocco, ci accompagna ad esplorare dei luoghi e ricordi della terra in cui è nato e vissuto. Sono molto carini alcuni aneddoti personali riguardanti i compaesani di Isola. Me ne ricordo uno e ve ne voglio parlare perché è proprio legato all'importanza dei libri. Cosa succedeva a Isola? Beh, cosa succede tuttora? Se voi andate a Isola a conoscere i personaggi un po' più anziani di Isola Maggiore,
ma quanti abitanti ha, scusami Federica, Isola Maggiore?
Intorno a 17.
17 abitanti che stanno lì tutto l'anno?
Tutto l'anno, certo.
Accidenti, certo. Credevo meno.
No, 17. Beh, hanno tutti dei nomi particolarissimi, a iniziare da Sauro, come il nostro scrittore, Alcedo, Alpina, Alvise, Cilippe, Cintio.
Ma no, Cintio sembrano, è veramente fantastico.
Sembrano strani questi nomi? È perché c'è un perché legato ai libri. Cosa succedeva? Moltissimi anni fa, sull'Isola Maggiore, quando le persone ancora non sapevano né leggere né scrivere, molte donne si iscrivevano al corso di Merletto, dove le insegnanti usavano leggere libri a queste ragazze per farle entusiasmare un po', per farle divertire un po' e per far conoscere un po' la storia antica. E che libri erano? La Bibbia, opere mitiche, opere dell'antica tradizione storica. E questi libri riportavano i nomi.
Questi nomi antichi, incredibili,
questi
certo.
Nomi incredibili, che poi a loro volta queste donne davano ai figli. E quindi ecco l'importanza dei libri e della trasmissione orale delle tradizioni si ritrova tutt'oggi addirittura nei nomi delle persone.
Questo è un aneddoto veramente simpaticissimo e chissà quanti ce ne sono all'interno di questo libro che si intitola esattamente
Vento di Scirocco.
Vento di Scirocco
è il terzo, praticamente è l'ultimo libro di questa trilogia di Sauro Scarpocchi. Il primo si chiama Diario di Bordo, il secondo Pagine di vita dal cuore del Trasimeno e quest'ultimo Vento di Scirocco, ma sono delle chicche di storia che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo conoscere e non dobbiamo dimenticare.
Assolutamente, una cosa molto importante questa invece dell'andare alla ricerca dei ricordi, delle tradizioni dei nostri anziani per far sì che nessuno dimentichi. Veramente molto divertente e godibile questo libro, un altro di quelli da mettere sopra il nostro comodino,
sì.
Cara Federica. Facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo con l'ultimo consiglio che ci dai quest'oggi e questa volta ci occuperemo di bambini.
Fa sognare mia mente vicina.
Vedo già pronta Federica con davanti un bel librone con delle bellissime immagini tutte colorate. Di che cosa si tratta?
Sì, perché io davanti ai libri per bambini non resisto. Se mi chiedete qual è il mio libro preferito, è sicuramente un libro per bambini. Beh, questo è un capolavoro della letteratura per l'infanzia che ormai è considerato un classico. Una tigre all'ora del tè di Judith Kerr. Due parole su Judith Kerr, un'indimenticabile scrittrice ancora viva di 93 anni. Lei vive nei pressi di Londra, in un paesino inglese, pur essendo tedesca. Indimenticabile scrittrice perché la sua opera maggiore è Quando Hitler rubò il coniglio rosa. Passiamo alla nostra tigre, all'ora del tè. È un bellissimo albo illustrato dove le immagini sono di fondamentale importanza perché trasmettono tutto quello che succede anche soltanto guardando l'immagine. I nostri protagonisti sono una bambina e la sua mamma all'inizio, e poi il terzo protagonista sarà una tigre enorme che ad un certo punto suona il campanello della porta di Sophie, che sta prendendo il tè con la mamma. Un momento importantissimo di cui potremmo parlare moltissimo. Un momento importante perché la bambina prende il tè con la mamma, non ci sono distrazioni intorno a loro, parlano e si godono il tè insieme. E chi lo fa più oggigiorno?
No, difficile.
E che succede? Ad un certo punto suonano al campanello. La mamma si chiede, e chi potrebbe essere a quest'ora? Il papà le chiavi le ha, aprirebbe da solo. Il lattaio no, perché viene la mattina. E chi potrebbe essere? Andiamo a vedere. Sophie va ad aprire la porta, si trova davanti un'enorme tigre. La invita ad entrare a prendere un tè. Lei accetta molto volentieri. La tigre, seppur sconosciuta, si accomoderà tranquillamente a prendere un buon tè con pasticcini, tè e soprattutto acqua. Acqua gliela finisce tutta, addirittura l'acqua dei rubinetti. Non c'è più acqua a un certo punto in casa di Sophie, tanto che non potrà neanche fare la doccia la sera perché la tigre se l'è bevuta tutta. Questa tigre crea un po' di scompiglio in casa di Sophie, però è tutto ben accetto. Infatti questo è un libro con dei messaggi molto importanti sull'ospitalità, sulla conoscenza di ospiti diversi, stranieri. E soprattutto dei momenti familiari. Si parla della famiglia tradizionale, la mamma, la bambina e il papà che affrontano la loro giornata, ma insieme, parlando e godendosi i piccoli momenti, le piccole cose. Importantissimo, è una storia bellissima, dolcissima, che va soltanto letta. Io non vi parlo ulteriormente di questa storia, vi ripeto soltanto una tigre all'ora del tè.
Bellissimo, Federica, ci hai davvero incuriosito e anche divertito. E questa, insomma, è una cosa, come dicevamo poco fa, davvero molto difficile da fare con il mezzo che è la radio. Invece sei riuscita ad appassionarci ancora di più alla lettura. Spero che questo messaggio sia passato magari anche nei confronti di persone che di solito non hanno troppo l'abitudine di leggere. Ecco, che sia uno stimolo per riprendere un libro in mano, magari uno di quello che c'è, di quelli che ci hai consigliato all'interno di questa prima puntata di Incontri d'autore. Ci ritroveremo senz'altro la prossima settimana. La puntata andrà in onda lunedì 11, il lunedì alle 11 e il venerdì alle 17. Avrete modo di riascoltare Incontri d'autore. Da parte di Patrizia Giommetti è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
Un saluto da Federica e comprate libri, leggete, leggete, leggete.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Leggiamo i primi capitoli del libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Erano 6 settimane che i coltelli del mio lavandino cercavano di uccidermi. Era arrivata l'estate, purtroppo io ero bloccato nel cuore dell'inverno. La mia serotonina non sarebbe sbocciata e non c'era nulla che potesse tirarmi fuori dagli abissi della depressione. Ero stanco e stufo di chiedere a Dio che mi salvasse la vita e non ne potevo più di lasciare che se la prendesse Satana. Specchio, specchio delle mie brame, chi è quell'uomo triste che sembra un rottame? Era sabato mattina, stavo nascosto sotto il piumone, terrorizzato dalla giornata che mi aspettava. Il letto, a soppalco, circondato da colonnine di legno, assomigliava ad una gabbia o a una fortezza. «Non voglio andare, non voglio andare», mi lamentai con voce soffocata. Dentro di me sapevo che dovevo andare, perché non avevo altro posto dove andare. Quella era la mia ultima possibilità di vivere. Così feci un respiro profondo e raccolsi le forze che mi erano rimaste. Mentre affrontavo la mia paura peggiore e mi costringevo ad alzarmi dal letto, pregai Dio che si prendesse cura di me. Un gradino alla volta scesi lentamente la scaletta. Alzarmi era molto più difficile senza mia madre a sostenermi dall'altro capo del telefono. «Avanti, puoi farcela», mi diceva. «È ora di alzarsi, su, su, su». A volte ci voleva un'eternità. «Alzati su», mi aveva chiamato ogni mattina per mesi prima di andare a lavorare, finché non era stata travolta dalla menopausa. Adesso dovevo arrangiarmi da solo. «Su, su, su», mi dissi con tutti gli 8 scalini, «non c'è niente di cui aver paura, non c'è niente di cui aver paura». Quando arrivai in fondo, l'unica cosa che volevo fare era tornare indietro. Invece rimasi in piedi, immobile, per circa 5 minuti, con addosso la biancheria intima color granata, incapace di prendere una decisione. La doccia, non ancora. Il box doccia poteva rivelarsi un posto davvero pessimo. La tenda nera satinata, le piastrelle, una camera della tortura per i miei pensieri negativi. Ma quella mattina non era la doccia quello di cui avevo più paura. Per arrivarci dovevo attraversare la cucina, coltelleria carismatica. I coltelli non avevano ancora finito con me. Nel mio appartamento era sempre buio, il che spiegava la mia collezione di piante morte. L'unica luce proveniva dalla porta finestra del salotto, a 4,5 metri da dove ero. Ecco il mio obiettivo a breve termine. Muovendomi a rallentatore passai sotto il letto. Superai il tavolino del computer in salotto, che era la stessa stanza, solo che aveva il soffitto più alto. Sulla parete sopra la TV c'era un ampio spazio vuoto, dove prima era appeso uno dei miei dipinti, due volti demoniaci, uno rosso e l'altro giallo. Vortici urlanti di feroce energia che si fronteggiavano. La gente ne era terrorizzata. Avevo dovuto toglierlo. Quando arrivai alla portafinestra, sbirciai tra le stecche della veneziana per vedere cosa succedeva fuori di me. Oddio, era più buio che dentro di me. Il cielo era nero e blu, la pioggia violaceo furioso. Come un bimbetto appoggiai il naso al vetro freddo per guardare meglio. D'improvviso si schiantò il re dei tuoni, la città tremò, feci un salto indietro mentre un fiotto di luce inondava la stanza rivelando ogni particolare. Pensando che il peggio fosse passato, aprii la porta scorrevole e uscii sul terrazzo intonacato di bianco e ora fradicio d'acqua, il mio ponte di vedetta. Il vento ululava come un mostro. Nel giro di un secondo ero completamente zuppo. L'orizzonte era solcato da fulmini terrificanti. Dovetti aggrapparmi alla ringhiera con tutte le mie forze, mentre osservavo Lexington Avenue dare del filo da torcere all'Hudson. Non era la giornata ideale per mettersi in macchina, ma avevo deciso. Richiusi la portafinestra scorrevole e affrontai la mia catastrofe naturale privata. Con la testa piena delle persone che avevo ferito, dell'emorragia emotiva che ne era derivata, avevo tutte le probabilità contro, me incluso. Non rimaneva altro che un bimbetto terrorizzato nel corpo di un adulto. Non potevo più aspettare che la mia tempesta personale si placasse. Mi asciugai con un vecchio telo giallo, poi feci una telefonata per avere un passaggio. Allen era un amico di quelli veri, c'era sempre quando avevo bisogno di lui. «Non se ne parla», disse. «Bruce, sai che farei qualsiasi cosa per te, ma aspettiamo che smetta di piovere. È una roba pazzesca. Mentre parliamo, sto sigillando le finestre. Ma non hai sentito le notizie? È l'uragano Berta, la tempesta perfetta. Ci sono inondazioni ovunque. La gente viene tratta in salvo con le barche a remi, per l'amor del cielo. Stanno dicendo a tutti di rimanere in casa e certo di non mettersi in macchina, a meno che tu non voglia morire». «Sì, ma Allen, devo andare, o sarà troppo tardi, guidiamo piano!» «Bruce, mi stai ascoltando? È da suicidio là fuori!» «Era da suicidio qui dentro, la sera prima, dopo che avevo rinunciato persino all'idea di prendere un cane, dopo che in sostanza avevo rinunciato a vivere!» Dorothy, l'allevatrice, mi aveva chiamato senza preavviso. Aveva detto che gli erano rimasti due cuccioli. Secondo suo nipote, uno era proprio speciale e c'era una coppia che sarebbe tornata a rivederlo. «Non capisci che devo andare, Allen? Devo andare, perché se no non ce la faccio!» «Ah, non metterti a piangere!» mi implorò Allen. «È solo che è troppo pericoloso! Non me ne importa, io vado, ne riparliamo più tardi. Ciao! Aspetta, Bruce, aspetta!» «È da folli. Mi hai detto di aver dimenticato come si fa a guidare. Mi verrà in mente, non ho altra scelta. Va bene, dammi il tempo di vestirmi, arrivo tra poco». Mezz'ora dopo, alla mia porta si presentò un sacco della spazzatura. Nonostante avessi addosso dei sacchi di plastica nera, Allen era fradicio. Sul linoleum si stava formando una pozza d'acqua. «Bruce, tu non hai idea», fu tutto quello che disse. «Ma te la sei fatta a piedi?» «Proprio così. Non sono riuscito a prendere la Mazda di mia madre, quindi dovremo usare la tua auto». Afferrò le chiavi e scese a prendere la macchina mentre io finivo di vestirmi. Pantaloni neri, camicia di flanella a scacchi, berretto da baseball degli Yankees. Preghiera. Quando uscì dalla porta, per poco non mi capovolsi come un ombrello da quattro soldi. Mentre mi agganciavo la cintura della mia fidata Toyota verde, già battezzata a Toto, era come se stessimo per andare a fare rafting invece che il tragitto di 2 ore e mezzo nella speranza di salvarmi l'anima. «Sei sicuro di volerlo fare?» chiese Allen. Annuì. «Sì». E partimmo, diretti a casa di una donna di nome Dorothy, come la Dorothy del Mago di Oz che stava da qualche parte, over the rainbow. A 25 km all'ora eravamo al timone di una delle pochissime macchine presenti sull'autostrada. «Allen, occhio a quella sedia, i telgi cristalli non servivano. Avremmo avuto bisogno di un compattatore di rifiuti. Bidoni della spazzatura e arredi da giardino multicolori volavano dappertutto». Pioveva così forte che non capivamo su quale corsia fossimo. Con un perfido senso dell'umorismo, il vento ci sbatacchiava qua e là come una lattina vuota di Sprite. Per poco non tamponavamo un furgoncino, poi evitammo il guardarai per un pelo. Gocce di pioggia sporche e minacciose martellavano il parabrezza come se volessero sfondarlo. Avevo la vista offuscata da lacrime salate. Poi fummo avvolti dalla nebbia. Lo sbrinatore aveva smesso di funzionare. Fui costretto a pulire il vetro con le maniche della camicia. Allen mi chiese di aprire un po' il finestrino. Grosso errore. «Basta, basta, chiudilo, chiudilo!» «Allen, tutto bene? Ci vedi?» Iniziai ad andare nel panico. «È davvero terrificante. Forse dovremmo accostare e aspettare che smetta. Dico sul serio, Allen, accosta. Cosa cavolo stavamo facendo?» Allen non mi guardò neanche. Cercando di vedere in mezzo al diluvio, teneva gli occhi incollati alla strada. «Non preoccuparti, Bruce, è tutto a posto», disse stringendo spasmodicamente il volante. «Dio, spero tu sappia dove ci stai portando. Ti prego, fa che non ci schiantiamo». Ma forse al timone c'era Satana, un'ondata dopo l'altra di disperazione indicibile. Non capivo cosa mi aspettava e non potevo tornare indietro. Non avevo niente a cui tornare, non sapevo più come tornare indietro. Mi serviva un miracolo. Ne bastava uno piccolo. Dio non doveva dividere la Long Blend Expressway per noi. Volevo solo che rimettesse insieme i miei pezzi. Poi, mentre raffiche di vento a 140 all'ora ci sbattevano da una parte all'altra della carreggiata, sentii una meravigliosa sensazione di calore, una presenza tranquillizzante, e seppi che non importava quanto ci mettesse male. Dover arrivare là, conoscere questo cane, era la cosa importante. Non avrei pensato che tutto questo avesse qualcosa a che fare con quel fine settimana al mare, quando avevo perso la volontà di vivere, quando mi ero scagliato contro uno dei miei amici più cari, quando avevo urlato a Dio che esaudisse le mie preghiere, che mi guarisse, quando avevo implorato misericordia al Signore dell'universo. Quel giorno nei boschi avevo pregato per un miracolo, solo che per troppo tempo non avevo saputo che Lui mi aveva ascoltato.
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri, in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.